Gloria a te, oh Signore.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla tuta. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e a asciugarli con l'asciugatoio di cui si era ceduto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi? Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi e i due mondi. Voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo, disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. La liturgia ci ha ricordato nell'epistola, nella seconda lettura, del rito della cena, del pane e del vino che Gesù dichiara essere il suo corpo e il suo sangue. Sembra quasi che si possa sostituire al Vangelo che abbiamo letto, ascoltato, il Vangelo di Giovanni, perché il Vangelo di Giovanni, diversamente dai tre sinottici, non fa riferimento a questo momento della consacrazione del pane e del vino, come noi siamo abituati ormai a chiamarlo. Ma togliendo questo particolare, evidentemente perché alla fine del primo secolo tutta la Chiesa sapeva già cosa celebrava, forse non c'era bisogno di ricordarlo. Quello che invece tutti dovevano sapere, tutti dovevano ricordarsi, o almeno avrebbero dovuto porre l'attenzione, è che quella consacrazione del pane e del vino non è una dimensione staccata, separata, che trae la sua bellezza dalla santità delle parole e della trasformazione delle specie del pane e del vino, ma quella si realizza in un atteggiamento che è descritto proprio nel Vangelo e solo nel Vangelo di Giovanni, cioè la lavanda dei piedi. E sulla lavanda dei piedi sono dette molte cose, la coenonia, la diaconia, insomma la necessità, no, tutte fanno bene alla vita della Chiesa. Che uno possa lavare come Cristo i piedi agli altri è segno della nostra identità, della nostra vocazione a servire, certamente. Ma c'è anche un significato che diremmo, perdonate il termine, tanto ormai lo conoscete, escatologico in questa lavanda dei piedi. Cioè c'è qualcosa che rimanda ai tempi ultimi, ai tempi della fine, e che riguarda non solo il servizio che deve pure abitare tutto il tempo della Chiesa fino alla fine, ma questo servizio occorre alla Chiesa non per lucidare le proprie medaglie e mostrare come siamo umili, semmai l'umiltà si mostra in altre occasioni in maniera anche più decisiva, direi. No, questo gesto che noi facciamo deve mostrare qual è la finalità della Chiesa. Oddio, lo dice anche la liturgia, ma la liturgia, che pure ascoltiamo tutte le domeniche o tutti i giorni se volete, non è che ci sveglia tanto su questo elemento. C'è un momento in cui noi diremo che stiamo aspettando con la beata speranza il ritorno del Signore. Lo stiamo aspettando, che il Signore ritorni a compiere, a portare a compimento tutto quello che in questi giorni noi celebriamo come il sigillo del piano di salvezza che Dio ha pensato per noi. E in questo compimento, affidato al Verbo, alla fine dei tempi, è riservato un tempo, il nostro, il tempo della Chiesa. Che deve fare la Chiesa? Deve diventare un corpo solo. Noi ci andiamo a confessare per essere puliti, ognuno per fatti suoi, per sentirci degni, ognuno per fatti suoi. Ma la funzione della Chiesa e dell'Eucarestia che costruisce la Chiesa non è questo. La funzione dell'Eucarestia è quella di costruire un corpo solo. Siamo venuti in tanti, come tanti sono i chicchi di grano, dice ho scritto dei padri apostolici, come da molti grani da molti semi di grano si fa la farina per fare il pane, così da qua si esce come un corpo solo. Ora, se vuoi scandagliare un po' la profondità della tua coscienza e semmai intravedere un'impronta di questo peccato che tanto ti attanaglia, lascia perdere tutte le altre cose di cui forse ti vergogni e guarda, chiedi al tuo cuore. Se tu pensi che questa Eucaristia può veramente costituirci un corpo solo, sì o no? Allora ti dico io, sì e no. Certamente nel sacramento costituisce un corpo solo, ma non ancora, perché noi usciremo da questa Chiesa ancora con le nostre opinioni, forse con le nostre divisioni, con le nostre paure, con i nostri giudizi. Ci sentiremo allora sconfitti per non aver costruito l'obiettivo, non aver raggiunto l'obiettivo per cui celebriamo questa Eucaristia? No. Neanche i discepoli uscirono da quella Eucaristia con la consapevolezza di essere un corpo solo. Anzi, sapete quello che è accaduto subito dopo questa celebrazione? Pietro rinnega Gesù, Giuda lo tradisce, sotto la croce scappano tutti tranne uno, che forse ci fu costretto dalla madre di Gesù. Dunque neanche loro avevano compreso questo. Sarà la Pentecoste, sarà lo Spirito Santo che comincerà a ricucire queste volontà perché diventino o comincino a diventare un corpo solo. E questa è la nostra sorte, questo è il nostro cammino, la nostra finalità, ricucire gradualmente tutte le fratture per tornare ad essere un corpo solo. Non lo faremo stasera, non ci è impossibilitato. E state attenti a non pensare di dover stasera fare chissà quale gesto di... State attenti perché il demonio sta fuori, là, ad aspettare per dire, vedi, non ci sei riuscito. Non glielo permettete. Non glielo permettete. Ricordatevi piuttosto che questo pegno che ci è stato affidato e che è un pegno di vita eterna, che ha il potere di salvare le nostre anime, cioè l'Eucaristia, questo pegno di generazione in generazione gradualmente costruirà questo corpo. Semmai preoccupati di offrire alla generazione che viene una speranza certa, autentica. Lascia perdere tutte le devozioncine che c'hai in testa. Consegna alla generazione che viene la certezza che alla fine lo Spirito di Dio avrà costruito quello che noi con la nostra intelligenza meravigliosa non siamo riusciti neanche un po' a pensare. Noi laviamo i piedi stasera per far vedere questo aspetto del servizio, ma in realtà lavare i piedi significa fare l'amore con Dio. E noi di questo non siamo ancora capaci. Lo viviamo stasera come un segno e un giorno lo vivremo realmente. Non come la pensa il mondo, che ha affidato all'amore aspetti e atteggiamenti che con l'amore poco hanno a che fare. Non le cose della sensualità di questo mondo, ma quell'amore che ha il potere di farci incontrare profondamente e di costruire il corpo mistico degno di entrare nella vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, nella celebrazione della lavanda dei piedi, abbiamo riconosciuto passare in mezzo a noi il tuo Figlio, umile di cuore, pronto per offrirti la vita, per la nostra salvezza. Dacci la possibilità di onorare questo mandato in mezzo alle genti. Rendici degni di operare come ha operato Lui. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Riformala nell'intimo, lavala nel sangue del tuo Figlio. Perdona tutte le brutture che lungo i secoli l'hanno allontanata dall'amore dei tuoi figli. Ricostruiscila nel servizio. Per questa Chiesa ti chiediamo, pastori, secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai dato a noi la possibilità di esercitare questo ministero del sacerdozio. La gratitudine riempie il nostro cuore. Ma se ci siamo comportati in modo non degno di questo ministero e di questa vocazione, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo della nostra vita. A onore del tuo nome e per l'edificazione del regno, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, gli uomini che non ti hanno conosciuto e che non hanno riconosciuto il tuo Verbo incarnato, supponenti come sono, credono di poter scatenare morte e distruzione. Preconizzano una guerra senza precedenti. Tu solo puoi fermare queste mani sacrileghe. Fa che non procedano secondo i loro stolti pensieri. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Tu li hai affidati al nostro sacerdozio perché conoscano il tuo nome e ti servano. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Guariscili da ogni malattia, da ogni maleficio, liberali. Da loro la possibilità di vivere per te e di costruire il corpo solo, degno di entrare nel tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.